Ad Hoc Magazine, lo sportello radiofonico con l'associazione difesa e orientamento dei consumatori, a cura di Renzo Peverelli, referente per le province di Belluno e Treviso. Un aiuto concreto per orientarsi tra diritti e doveri del consumatore. Scrivi o telefona alla redazione di Radio Club 103. Riceverai in diretta la risposta ad hoc per il tuo problema. Alle 11.15 su Radio Club 103.
Ed eccoci puntuali, secondo martedì del mese. Bentornato e buongiorno Renzo Peverelli.
Buongiorno Barbara.
Guardi che bella voce.
E buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, cari amici, siamo al primo appuntamento di questo mese di marzo 2018. Vi ricordo che ci sentiamo in diretta ogni secondo e quarto martedì del mese. Il nostro appuntamento, per chi perdesse diciamo proprio l'edizione, può riascoltarlo, è sempre messo in podcast al nostro sito internet. E per chi volesse sviluppare un po' di più le informazioni sugli argomenti trattati, può tranquillamente o telefonarci al termine della trasmissione oppure lasciare alla nostra redazione il proprio dubbio. Certo. Oggi abbiamo, vero Renzo, un programma abbastanza
vario,
nutrito.
Diciamo anche vario.
Facciamo
comunque
un piccolo sommario, cosa dici?
Sì, parliamo un po' di prescrizioni di bollette, di Trenitalia rimborsi, edilizia libera e un po' di codice della strada di multe.
Infatti, lo teniamo dulcis in fondo come ultimo argomento. Molto interessante secondo me quello sull'edilizia libera, ovvero sui lavori di ristrutturazione nelle nostre case, però insomma andiamo per ordine e iniziamo dalle nostre, così come dire, gioie quotidiane, le bollette.
Allora,
molto democratiche,
esatto,
arrivano a tutti.
Dai. Rispetto all'ultima sessione che abbiamo parlato di quel famoso problema legato alla spalmatura dei vecchi debiti, diciamo un po' su tutti, un po' una bufala e un po' purtroppo una piccola realtà, però molto ridotta da quanto circolava. Oggi diamo una notizia un po' più positiva per quanto riguarda la parte bollette della luce. Allora, non è dal prossimo, ma è da ieri, quindi dal primo marzo, la prescrizione viene ridotta da 5 a 2 anni per le fatture ritardate e o di conguaglio. Cosa vuol dire questo? Che un ente non può non più di 2 anni questa bolletta, diciamo una bolletta che può derivare da mancata emissione per vari motivi, oppure perché spesso oggi nel mercato libero l'utente cambia gestore spesso. Allora qualche volta si fa fatica a risalire a tutto quanto, ci sono questi conguagli e spesso i tempi si allungano. Fortunatamente in questo caso l'autorità, la ARERA si chiama, l'autorità per l'energia, mette in atto la previsione di una legge di bilancio 2018 e quindi i consumatori per le bollette avranno questa opportunità di una prescrizione, quindi le bollette loro dovranno pagare al massimo, dopo il primo marzo chiaramente, al massimo gli ultimi 24 mesi, quelli antecedenti vanno in prescrizione,
ce li
non saranno più pagati. Esatto. Ovviamente chi emette questa bolletta deve avvisare l'utente che c'è questa cosa, che è entrata in vigore questo passaggio, questa normativa, e quindi l'utente è, diciamo, tenuto a pagare solamente gli ultimi 24 mesi. Almeno ogni tanto una buona piccola notizia.
Bravissimo Renzo.
Perché altrimenti ci si ritrova sempre con gli strascici e uno non capisce mai che cosa fare, come fare, quando fare. Ecco, qui almeno mettiamo un termine, non più 5 anni, ma 2 soli per quanto riguarda la prescrizione per queste bollette elettriche.
Ecco,
ogni tanto
così,
qualcosa di buono.
Ribadiamo soltanto semplicemente non le bollette di, come dire, di corrente quotidiana, no? di periodicità di consumo, bensì quelle che sono legate a delle situazioni un po' anomale, appunto conguagli.
Esatto.
Quando capita che qualche compagnia ci chieda, esatto, a distanza di tempo un conguaglio relativo.
E spesso
a molto
succede
tempo
anche proprio per i proprio perché ci sono anche delle contestazioni,
esatto,
alla fin fine.
Esatto.
Perché io ho cambiato gestore e ci sono queste cose, si allungano i tempi, è proprio per dare un po' una tempistica un po',
esatto,
più certa nei,
esatto,
confronti del consumatore.
Benissimo.
Quindi, più uno, dai.
Più uno. Allora, io ricordo anche ai nostri ascoltatori che c'è la possibilità di mandarci anche dei messaggi alla diretta via WhatsApp 349 88 14 021. Se avete qualche dubbio, approfittate, siamo in onda ancora per una ventina di minuti e quindi c'è tutto il tempo per rispondere eventualmente o comunque, no, Renzo Peverelli,
sì, sì,
per prendere, diciamo, un po' gli appunti e magari rispondere nella prossima trasmissione.
Esatto, che è una cosa importantissima, perché non sempre si può rispondere a tutto, soprattutto, però siamo qui pronti a vostra, sono qui pronto a vostra disposizione.
L'associazione ad hoc è con voi.
Ecco.
Allora, passiamo dalla corrente elettrica ai treni che corrono, ai come treni. Italo.
No, erano rimasti un po' fermi.
Ogni tanto si fermano.
Diciamo, 26, 27, 28 febbraio, purtroppo a seguito del maltempo, credo che lo sappiamo tutti, l'abbiamo letto tutti, scoperto dalle televisioni, c'è stato veramente un gran caos.
Sì.
Tantissimi ritardi, tantissime cancellazioni e diciamo che anche qui, ecco, un'altra bella notizia positiva, sia Trenitalia ma anche Italo si era accodato a questa cosa, ma qui parliamo principalmente di Trenitalia, ha rimborsa il totale, il 100% del biglietto a queste persone che hanno subito tutta una serie di disagi. Addirittura va oltre, fortunatamente questa volta, rimborsa anche il biglietto di chi non è partito, perché ci può anche essere qualcuno che, sentendo le varie notizie, ha rinunciato al viaggio,
certo.
Però anche in questo caso il biglietto non è stato usufruito e ci sono le modalità sul sito di Trenitalia così di poter chiedere il rimborso, che arriva fino al 100%, quindi è una cosa importantissima proprio perché c'è un avvicinamento e un rispetto, io lo chiamo anche così,
certo.
Un rispetto nei confronti dei consumatori, perché oggi come oggi un conto è avere un diritto, un conto è un dovere, però qualche volta si va oltre e non si rispetta quello che è il consumatore finale.
Esatto.
Ecco, quindi questa qui è una forma di rispetto che noi giudichiamo in maniera molto positiva, perché questa società ha deciso di rimborsare, andare oltre quello che era lo standard classico dei rimborsi, andare oltre e rimborsare il 100% di quei biglietti di ritardi pari o superiori a 3 ore o addirittura non utilizzati. Quindi anche qui una buona notizia. Sicuramente anche in questo caso le associazioni dei consumatori fanno la loro parte. Quando succedono queste cose noi ci si muove sempre, ecco, ovviamente non io in periferia,
no,
ma
certo.
La nostra associazione a livello nazionale, insieme a tutte le altre associazioni, si alza un po' la voce, perché effettivamente, torniamo al discorso di prima, il consumatore ha dei diritti e quindi cerchiamo di tutelarli. Quindi bene i rimborsi al 100% sia da Trenitalia che da Italo, ecco qui anche l'altra conferma, quindi per chi ha avuto ritardi eccessivi, per chi ha appunto o addirittura non ha fatto il viaggio perché l'ha annullato proprio per paura di rimanere incastrato in mezzo a qualche tra una stazione e l'altra,
esatto,
senza senso.
Esatto.
Ecco,
anche sotto questo punto di vista, quando appunto vi spieghiamo la possibilità di chiedere dei rimborsi, degli indennizi, mi metto anche nei panni di molti nostri ascoltatori in questo momento, dice sì, però non ho tempo, non ho la testa, insomma, le associazioni dei consumatori ci sono per questo, particolarmente noi in questo caso segnaliamo l'associazione ad hoc, perché è quella che vede Renzo Peverelli responsabile per le province di Belluno e Treviso e che segue veramente nel dettaglio quelle che sono un po' tutte le questioni aperte, i casi del momento, e questo,
certo,
degli indennizi per questi viaggi, perfetto, sono tranquillamente sul pezzo. Allora, abbiamo la nostra prima pausa pubblicitaria, Renzo, io, certo, ricordo i nostri ascoltatori, 349 88 14 021, la nostra linea WhatsApp, oppure la redazione 0435 30 134. La risposta ad hoc può arrivare naturalmente anche in questo momento, intanto noi proseguiamo il nostro appuntamento di oggi di Ad Hoc Magazine, e dopo esserci occupati di bollette della luce con questa nuova norma che prevede, insomma, un accorciamento dei tempi e una previsione sulla prescrizione di alcune situazioni, dopo gli indennizi per i viaggi che non sono stati così resi possibili dal tempo,
dal maltempo
per Italo, arriviamo a quello che secondo me oggi potrebbe essere, cosa dici Renzo, l'argomento un po', insomma, clou, perché qualche lavoretto in casa prima o poi lo dobbiamo fare tutti, e quindi entriamo nel contesto dell'edilizia libera e delle nuove norme.
Allora, dobbiamo partire da un decreto del 2001, perché appunto era il testo unico dell'edilizia, dove erano indicati solo dei capitoli. Oggi invece è stata fatta una vera e propria lista di questi capitoli, quindi è un'attuazione di una legge del 2016 che finalmente entra in vigore. Allora, di che cosa si parla? L'edilizia libera indica l'insieme di lavori di casa che si possono fare senza chiedere determinate autorizzazioni al comune o senza il bisogno di depositare documenti o comunicazioni di inizio attività, per cui non è più necessario un permesso di costruire oppure le varie sigle, tra cui la SCIA, che forse tutti quanti conoscono un po' meglio. Questa è una cosa importantissima, perché? Perché questo non vuol dire andare all'abusivismo, questo vuol dire eseguire dei piccoli lavori di manutenzione con meno burocrazia. Questa è la cosa fondamentale che noi, diciamo, la riteniamo positiva. Diminuire la burocrazia. Oggi come oggi la lamentela che sentiamo in giro, la più grande lamentela è quella: devo fare troppe carte, devo perdere un mucchio di tempo, devo presentare una montagna di documenti e questo non va bene. Quindi qua si fa proprio un elenco rispetto a quello che erano solo i vari capitoli. Una volta dicevano che c'era sulla manutenzione ordinaria, ma non era specificato, sulla impiantistica, ma non era specificato. Oggi invece facciamo solo alcuni esempi, perché poi rinviamo ai singoli ascoltatori, chi ha queste necessità magari chiama oppure si informa, apre un attimo una pagina internet, magari quella del nostro sito, dove è specificato bene. Allora, parliamo riparazione, sostituzione e rinnovamento di pavimentazione esterna e interna. Questa è una delle cose, mentre nell'interno magari lo facevamo comunque, per l'esterno ci ponevamo una montagna di dubbi. Esatto. Ecco, oggi si può fare. Se io devo rifare la copertura del mio marciapiede, non devo più fare burocrazia, la posso fare. Tinteggiature interne, esterne, sostituzione nuovamente di elementi decorativi, possono essere i balconi che tante volte creano problemi, ecco, tutta una serie di cose che, ovviamente la lista è lunga, tutta una serie di cose che oggi voi potete fare, ovviamente nel rispetto della regola.
Certo.
Torniamo sempre al discorso, questo non vuol dire aprire all'abusivismo, vuol dire fare piccoli lavori di manutenzione ordinaria con meno burocrazia, mi ripeto, però è importante questo concetto. L'impiantistica, quindi parliamo di riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento o messa in norma degli impianti elettrici, non devo fare nessun tipo di comunicazione. Impianti a gas, stessa cosa. Riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento di impianti di illuminazione esterni, chi ha un bel cortile, chi ha, cioè può fare tutta una serie di lavori. Poi parliamo anche di altri interventi come pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare al di fuori del perimetro dei centri storici, perché dentro i centri storici ci sono comunque dei vincoli, però,
certo.
Esatto, però se io sono fuori dal centro storico, alla fin fine riesco a farlo senza dovere, anche se in questo caso prendiamo i pannelli fotovoltaici, spesso le aziende che li installano danno anche una mano sulla parte burocratica, è quasi tutto predisposto, però anche lì si riesce a superare questo scoglio. Anche le aree di pertinenza rientrano in questa fase, quindi si riesce a intervenire con piccoli lavori di manutenzione ordinaria senza burocrazia. Un altro pezzo importante sono anche gli interventi edilizi che sono rivolti all'eliminazione delle barriere architettoniche. Anche qui, ovviamente, quando noi parliamo di barriere architettoniche ci viene da pensare l'accesso esterno delle scale, 9 volte su 10 ci viene contestato. Ecco, fortunatamente oggi non c'è più la necessità di fare tutta una serie di documenti burocratici. Allora, io ho la necessità, perché ho questa esigenza familiare, mi faccio un accesso adeguato per chi è portatore di handicap per entrare in casa mia o perché all'interno, certo, un familiare, e riesco a farlo senza riducendo la burocrazia. Ovviamente mi viene da dire, come per i pannelli fotovoltaici, teniamo presente dentro e fuori i centri storici, ecco. Sicuramente,
certo,
dentro,
certo,
i centri,
certo,
storici dei vincoli ci sono ancora, perché poi se io ho, facciamo un esempio, se io ho un bel muro a sassi non lo posso di certo coprire con un muro di cemento. Se io ho il balcone con la ringhiera di ferro, probabilmente farò fatica a metterci una di legno dentro un centro storico. Fuori magari riuscirò anche a farlo, ma dentro ecco. Quindi manteniamo questa distinzione. E poi appunto anche opere temporanee, cioè se io devo mettere in piedi un qualcosa per fare un altro tipo di lavoro, anche lì è un'opera che io devo preparare oggi, eseguire il lavoro e rimuovere alla fine del lavoro. Ecco, anche lì non devo più, non devo più sottostare a quello che è la regola, perché questa edilizia libera dà questa grande opportunità. Quindi un buon passo avanti proprio per snellire quello che è la burocrazia quotidiana di ogni singolo cittadino.
Infatti, e questa, ripeto, è una bella notizia. Siamo, Renzo, anche proprio nella stagione giusta, perché solitamente si prevede, si inizia a primavera a mettere, soprattutto per i lavori insomma che prevedono, ecco, dei tempi di attesa. Allora rimaniamo sempre a disposizione dei nostri ascoltatori se ci fosse la necessità di qualche informazione in più. Codice della strada, multe, questo è l'argomento meno piacevole, però come si dice, uomo avvisato, mezzo salvato, e quando si tratta di multe credo che sia ancora più importante.
Allora, l'argomento magari lo spezziamo in due perché è lunghissimo alla fin fine, che poi potremo stare qui a chiacchierare per un bel po'. Allora, ovviamente qui non si dice come si fanno a evitare le multe. Per evitare le multe bisogna che uno rispetti il codice della strada, punto. Questo, e qui non ci piove.
Non fa una piega.
Qual è il problema? Che spesso, anche se oggi c'è molta più attenzione da parte degli organi competenti, spesso arrivano dei verbali che magari, diciamo, non sono a norma, non sono corretti. Allora, ecco, questo è lo scopo un po' dell'informativa che sto cercando di dare. Quindi, cercare di leggere bene il verbale. Il verbale deve riportare alcune cose. Oppure, prima di prendere la multa, anche le forze dell'ordine devono avere alcune sensibilità. Facciamo un esempio. La direttiva Minniti, quindi parliamo dell'ultimo governo, che prevede che quando la polizia locale o anche la polizia stradale mette un autovelox, diciamo di quelli provvisori, deve aggiungere il cartello. Non basta il cartello all'inizio del comune, all'inizio della strada, attenzione, controllo di velocità. Deve aggiungere un cartello ben definito, che ha i vari colori in base se la strada, da chi lo mette, se è polizia urbana piuttosto che polizia stradale o se è un discorso autostradale, ha dei vari colori diversi, però deve aggiungere. In mancanza di questo cartello aggiuntivo, la multa è nulla. Questo ovviamente non si legge dal verbale, ma si capisce, perché una volta che mi arriva uno fa mente locale e dice mancava qualcosa, allora magari fa ricorso.
E come si fa a dimostrare che mancava qualcosa? Però
questo è sempre un po' così. Però perlomeno io sto vedendo una cosa. Noi parliamo delle nostre delle aree che io frequento un po' di più, quindi prendiamo riferimento il nostro comune di Pieve o quello di Longarone, perché anche ieri scendendo era lì pronto la polizia municipale. Il cartello aggiuntivo di colore grigio c'è. Quindi attenzione, ecco, sono molto più attenti. Gli unici cartelli fissi che sono ammessi sono quelli quando l'autovelox è sempre presente. Se noi parliamo, ecco, tangenziale sud di Treviso, mi sta un po' così perché ne ho prese due.
Delle zone.
Ecco,
a
però
rischio.
lì l'autovelox è fisso, è funzionante 0,24 e quindi lì ci può stare il cartello standard. Però se in una posizione diversa dall'autovelox fisso viene posizionato un autovelox mobile, deve avere questo cartello aggiuntivo. A quanta distanza dall'autovelox? E qui non c'è niente che specifichi, ecco, dai 4 km al metro. Qui non c'è niente che lo dice. Sappiamo che qualcuno lo mette proprio talmente vicino che quando ti accorgi è comunque troppo tardi. Qualcuno lo mette troppo lontano che dopo ti sei già dimenticato e te lo becchi. Ecco, qui non lo dice, però comunque ci deve essere la presenza del cartello aggiuntivo. Facciamo mente locale anche una cosa che dice quali sono i limiti per prendere queste multe o meno. Allora, noi sappiamo che oggi abbiamo come limite è il 5% della velocità. però un 5% che fino a 100 km all'ora sono comunque 5 km all'ora. Quindi la teoria dice che fino a 55 km all'ora all'interno del centro urbano non deve essere elevata la sanzione, perché ci sono i 5 km all'ora di margine. A 56 sì. Questo, ecco, quindi 56, a 76, a 96, a 100, non sono più 116, ma li aumentano. Perché? Perché sopra i 100 km all'ora vale la regola del 5%. Difatti i 130 km all'ora in autostrada sono 137, perché li vale il 5%. Al di sotto perché non vale la regola del 5%? Perché altrimenti quei 50 all'ora sarebbero 2,5 km. È troppo poco per riuscire a stabilire un adeguato margine anche di errore dell'eventuale della macchina o eventuale errore che un autista può rilevare dal proprio contachilometri.
Esatto.
Quindi questi sono i limiti, quindi ricordatevi, 5% con un minimo di 5 km all'ora. Poi si parla delle sanzioni. Fino a non oltre i 10 km all'ora sono da 41 a 168 euro, tendenzialmente ti arriva il minimo, dopo se tu non paghi entro i famosi 60 giorni la sanzione aumenta e così. Poi c'è anche il bonus che se tu riesci a pagare entro i primi 5 giorni c'hai lo sconto del 30%. Poi se si superano i limiti di velocità di oltre 10 km all'ora e non oltre i 40, la multa passa da 168 a 674 euro. Poi c'è anche un'altra pezzettina che è stata introdotta da uno degli ultimi passaggi del codice. Da 40 a 60 all'ora la multa passa da 527 fino a oltre 2000 euro. Però si parla già anche di sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Ah, mi sono dimenticato di dire che dai 10 ai 40 comunque sono 3 punti.
Ecco, e quindi
queste sono un po' le sanzioni. Dopo oltre i 60 km all'ora la multa arriva da 820 euro più la sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi. Quindi ecco, un po' di attenzione. Fai una pausa,
certo.
Poi riprendiamo un attimo per spiegare un po' meglio il discorso di ricorsi, che cosa devono stare attenti sui verbali e cose del genere.
Allora noi ci prendiamo appunto una pausa, torniamo tra pochissimi minuti per concludere questo argomento molto importante che riguarda, beh, io direi un po' tutti noi, almeno automobilisti. A tra pochissimo. Ed eccoci quindi all'ultima parte, diciamo, soprattutto alla conclusione, diciamo, dell'argomento sulle normative del codice della strada, sulle sanzioni, su quello che bisogna seguire principalmente, seconda parte, no, caro?
Esatto, cioè prima abbiamo parlato un po' di norme, di regolamento, che cosa dobbiamo stare attenti, a che cosa dobbiamo stare attenti noi automobilisti. Adesso diciamo un attimo, quando uno diciamo si trova con questa situazione, gli arriva bel verbalino, che cosa deve fare? Allora, intanto deve, che è una cosa importantissima, controllare cosa c'è scritto in questo verbale, perché qualche volta noi siamo troppo superficiali, leggiamo solo le prime righe, ci arrabbiamo, punto. Invece va letto tutto. Perché? Perché c'è anche un recente passaggio della Cassazione che dice in maniera molto chiara che oltre che scrivere l'omologazione dell'apparato che ha rilevato la tua infrazione, deve anche scrivere la cosiddetta taratura, quindi deve anche citare quando è stato tarato l'apparato. C'è stato un momento di vuoto normativo perché qualcuno diceva ma quelli mobili sì e quelli fissi no. Invece fortunatamente adesso siamo al punto che tutti gli apparati per la rilevazione della velocità devono essere tarati almeno una volta all'anno. Io lo ritengo giustissimo, perché se mi ricordo quando lavoravo tanti anni fa in un negozio alimentare, ogni tanto arrivava l'omino che con i pesi standardizzati controllava la bilancia, che controllava il metro, che controllava il litro, perché aveva gli strumenti adeguati di norma, perché doveva rispettare,
certo.
Col più 0,%. Allora uno mi dovrebbe spiegare perché oggi è perché è elettronico e va bene. No, non è così.
Anzi, cioè, a volte
esatto. Quindi è correttissimo questo passaggio che dice, cari signori, oltre a scrivere l'omologazione dell'apparato, è corretto che venga tarato annualmente, e questo in più deve essere scritto chiaramente nel verbale. Quindi, per cortesia, leggetelo tutto questo verbale, leggetelo fino in fondo, controllate tutti questi dati. dopo, se sapete che in cuor vostro, in quel momento, in quell'ora, avevate un po' di fretta, eravate un po' sopra pensiero e quindi può capitare, pazienza. Questo non vuol dire riuscire a farvi di togliere la multa, però attenzione, perché se il verbale non è scritto correttamente e se gli apparati non sono correttamente omologati o tarati, c'è la possibilità di fare ricorso. Apro e chiudo una parentesi sulla modalità di ricorso. Dove è meglio e cosa è meglio fare? Se uno, allora, tanto è meglio che uno lo faccia quando sa che è al 90% che abbia ragione, perché altrimenti sì, se uno sa e si rende conto che ha torto, è un tentativo proprio che uno butta via del tempo. Ci sono due metodi per fare ricorso. Uno è rivolgersi al prefetto e uno è rivolgersi al giudice di pace. La differenza fra i due qual è? Il giudice di pace oggi come oggi, per limitare tutta una serie di ricorsi, ti fa pagare una sorta di bollo per aprire la pratica, e dovrebbero essere intorno ai 37,5 euro o 38,5 euro.
Appena un attimo meno della sanzione.
Sì, ecco, qualche volta non conviene perché, esatto, con lo sconto del 30% se la paghi subito, vabbè, e quindi qualche volta non conviene. Dal prefetto invece non spendi nulla. Qual è la grande differenza? Che se il giudice di pace ti dà ragione, vinci la causa o la perdi, ti ripaghi la sanzione, punto. Se dal prefetto la perdi, raddoppia. Oltre che hai perso comunque in quell'occasione, certo, tu hai perso l'opportunità di pagare la sanzione in forma ridotta entro i 5 giorni. Quindi uno deve capire effettivamente se ha i margini per fare ricorso. Se li ha perché vede che c'è qualcosa di scorretto, vale la pena andare avanti. Se ha una certezza matematica di vincerla, è meglio che la faccia il prefetto, perché almeno non spende nulla.
Esatto, ecco. Benissimo, questo diciamo, è l'indicazione principale.
Ecco, l'unica cosa appunto è proprio questo. Attenzione, leggetelo questo verbale perché è importantissimo. Direi che siamo arrivati intorno alla fine, perché andiamo oltre quei tempi.
Sì.
Do un'anticipazione.
Esatto,
però
io vorrei lanciare quell'argomento di cui abbiamo un po'.
E ne ho un altro che mi è rimasto lì, che però lo devo approfondire. Sempre sul discorso delle sanzioni, sì, parliamo di ZTL, perché noi qui non ce l'abbiamo per il momento, salvo un rarissimo pezzettino, mi pare in città di Belluno. C'è un pezzettino che dovrebbe essere una ZTL.
I don't know.
Però quando andiamo in giro, andiamo già a Treviso, sappiamo che c'è, andiamo a Mestre, c'è, quindi sappiamo che quando andiamo nelle grandi città c'è. Quindi parleremo un po' di ZTL, perché anche lì ci sono sanzioni, sì, ma ci sono anche delle regole, e anche lì si parla di una nuova visione di queste regole, e anche lì parliamo di omologazione, taratura e diciamo segnaletica stradale. E dopo magari facciamo un accenno anche sulla revisione auto, che c'è una grande novità che partirà dal 20 maggio del 2018, novità che è già stata un po' anticipata perché questa normativa è stata varata nel 2017, però entrerà in vigore dal giorno 20 maggio 18. Ecco, questi sono gli argomenti della prossima puntata.
Infatti, allora, lasciamo in sospeso queste anticipazioni, ma ricordiamo ai nostri ascoltatori che noi ci risentiremo prestissimo. Il 27 marzo saremo nuovamente qui per aggiungere qualcosa a quello che abbiamo già raccontato oggi, per vedere in caso di accontentare qualche nostro ascoltatore che avesse desiderio di qualche informazione in più. Attenzione a Belluno, caro Renzo, c'è una piccola zona ZTL ma senza telecamere, quindi
per il momento,
quindi abbiamo un'informazione veramente in tempo reale, quindi grazie anche, la notizia ci arriva dalla detto stampa del comune di Belluno, che abbiamo interpellato immediatamente. Ecco, quindi 27 marzo, ripeto ai nostri ascoltatori, in questo momento Renzo Peverelli, responsabile per le province di Belluno e Treviso dell'associazione ad hoc, rimane in redazione per qualche minuto per chi preferisse, certo, un contatto diretto e volesse parlare privatamente con lui, 0435 30 134. Noi ci salutiamo, ma io rientro tra pochissimo perché c'è il nostro Gianluca De Rosa che ci sta attendendo per il calcio di Serie D. Rimanete con noi, a tra pochissimo.
Ad hoc Magazine, lo sportello radiofonico con l'associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori, a cura di Renzo Peverelli, referente per le province di